In studio Paola Corrent, il 2025 sarà un anno record per Burger King in Svizzera. Lo ha affermato il capo di QR Group, la società che gestisce metà delle filiali della catena di ristorazione rapida. In un'intervista pubblicata oggi sulla Schweiz am Wochenende, ha spiegato che sono molti i fattori di questa crescita, dalla meteo all'arrivo di nuovi prodotti. Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato gli attacchi notturni di Israele che hanno colpito, secondo lui, strutture civili provocando un morto. L'esercito israeliano, da parte sua, ha invece affermato di aver colpito e smantellato le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nella zona del Libano meridionale. La protezione civile palestinese fa stato di circa 200.000 persone che stanno rientrando nel nord della striscia di Gaza dall'inizio del cessate il fuoco, scattato ieri a mezzogiorno. Inoltre, nella notte, truppe statunitensi hanno iniziato ad arrivare in Israele come parte di una forza che contribuirà a supervisionare il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha rivelato la ABC News, citando due funzionari. La squadra per ora è composta da 200 unità. Ricorre oggi la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. L'UNICEF ricorda che a livello globale una ragazza su 5 si sposa durante l'infanzia, mentre sono 122 milioni le ragazze che non frequentano la scuola. E questo, afferma UNICEF in una nota, nonostante i progressi compiuti negli ultimi 30 anni. Per lo sport, il nuoto e l'ottimo esordio stagionale in vasca corta per Noè Ponti, che nella notte a Carmel, negli Stati Uniti, si è imposto nei 100 metri delfino con un tempo di 48 secondi 53 centesimi, distanziando di soli 82 centesimi il suo record del mondo. Ponti ha poi chiuso al secondo posto i 100 metri misti. In questo inizio di Coppa del Mondo nello stato dell'Indiana, Ponti disputerà ancora 3 gare. Oggi sarà in Leeds nei 200 metri delfino e nei 200 misti, mentre domani è iscritto anche ai 50 metri a delfino. Fino a questa sera sud in prevalenza soleggiato, in giornata sui rilievi del Ticino centro-meridionale sviluppo di qualche annuvolamento. Sull'altipiano e nelle prealpi nebbia alta estesa, massime a sud 21 gradi, a nord tra 14 e 18. Domani, in generale, su tutto il paese, il mattino ci sarà una certa nuvolosità che si dissolverà nel corso della giornata. Temperature minime tra 6 e 12 gradi, massime a sud 20, a nord 16.
Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati a Diamoci una mano. Oggi ci immergiamo in un mondo spesso frainteso, quello dei disturbi specifici dell'apprendimento, DSA, e del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, ADHD. Termini che a molti suonano come etichette, diagnosi o peggio come limiti insormontabili. Ma sono davvero solo questo? Troppo spesso abbiamo visto queste condizioni come un problema da risolvere, un deficit da colmare. Ma se provassimo a cambiare prospettiva? Anziché guardare ciò che manca, iniziassimo a guardare cosa queste menti diverse possono fare? Oggi è un viaggio che va oltre i banchi di scuola, un viaggio che coinvolge famiglie, insegnanti e soprattutto le persone che vivono sulla propria pelle la lotta per mantenere la concentrazione, dove la lettura e la scrittura diventano sfide titaniche. Ma è proprio in questa diversità che si nascondono talenti unici, una creatività fuori dal comune, una capacità di pensare fuori dagli schemi. Oggi con i nostri ospiti vogliamo porci delle domande scomode ma necessarie. Cosa significa davvero imparare in una società che premia la velocità e la conformità? Come comunità, come possiamo sostenere anziché etichettare? E soprattutto, come possiamo passare da una cultura della compensazione a ad una cultura della valorizzazione. Il nostro obiettivo, lo sapete, Diamoci una mano, non è solo informare, ma anche, o forse soprattutto, stimolare la riflessione. E quindi come possiamo creare un ambiente in cui un bambino con dislessia non si senta sbagliato? Come può un ragazzo con ADHD trasformare la sua energia in forza? E allora do il benvenuto ai nostri ospiti, questa o sabato mattina Rete 1, l'associazione ADAT, che è appunto un'associazione che ha come scopo quello di favorire le pari opportunità in ambito sociale e scolastico e che cerca di promuovere una migliore conoscenza dei disturbi specifici di apprendimento, appunto DSA, e del disturbo dell'attenzione dell'iperattività ADHD. Quindi do il benvenuto subito a Cristiano Bonadei, che è parte del comitato ADAT, appunto l'associazione che ospite questa mattina. Ben arrivato Cristiano, un commento a queste parole.
Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie dell'invito, e un commento alle tue parole: mi ha subito colpito fraintendimento, perché c'è molto fraintendimento da etichettare, ed è proprio quello che noi cerchiamo di combattere. Un bambino con ADHD a volte non è agitato, maleducato, non lo fa apposta. A volte un bambino, una bambina con un DSA non è perché magari ha un vantaggio, un foglio scritto più grande, e gli altri lo devono etichettare come quello che sbaglia, che ha avvantaggiato. Ecco, ADAT nasce per quello, nasce per supportare le famiglie, per capire di più. Noi siamo stati i primi che ci siamo passati, perché quando ti arriva una diagnosi non hai idea di dove andare, di cosa fare.
Ecco Cristiano, spiega meglio per quale motivo è un tema che ti è molto a cuore, che ti, proprio, insomma, ti tocca da vicino.
Sì, io personalmente ho un figlio di 11 anni, Matteo, che è ADHD, e molto probabilmente attendiamo a giorni anche la diagnosi con dei DSA, perché di solito,
ecco, spiega bene, vanno insieme le due cose, sono due diagnosi separate.
Io lo definisco uno stesso albero con più rami, però il tronco è quasi sempre lo stesso, quindi in molti casi vanno insieme la ADHD e i DSA.
Come inizia però il percorso? Ecco, tu hai detto mio figlio adesso ha 11 anni, stiamo aspettando la seconda diagnosi, sì. Quindi vuol dire che ci sono delle tempistiche comunque più lente, no?
Ci sono tempistiche, assolutamente. Noi siamo partiti con la diagnosi di ADHD effettuata qui al Civico a Lugano. Come è partito? Perché tu vedi tuo figlio un po' troppo agitato, un po' troppo con la testa fra le nuvole, non ti ascolta, e all'inizio tu pensi: ma io cosa sbaglio? Adesso ascolti il papà e la mamma, perché devi obbedire? E poi alla fine ti accorgi che non è così. Grande aiuto da parte della scuola, perché la scuola con la prima elementare ci ha detto: guardate che forse è il caso che Matteo approfondisca un po' questa tematica. Esiste questa sindrome dell'iperattività e scarsa concentrazione. Cos'è? E ci si informa, e c'è un percorso, c'è proprio una diagnosi medica, che sono dei test, tutta una serie di cose che dura qualche ora, e da lì i medici stabiliscono che tuo figlio ha questa ADHD, e da lì poi parte appunto il bello. Io dico il bello perché alla fine è bello. Sono bambini che non hanno niente di strano, e quindi ci sono tutta poi una serie che credo magari andremo a vedere di percorsi da fare con gli specialisti. Però lì serve chi ti consiglia, e serve soprattutto ascoltarsi fra genitori. Tutti dicono che quando arrivano le diagnosi è un sollievo. È un sollievo perché tu dici: ah, ok, allora c'è qualcosa, e ti viene da dire: non siamo sbagliati, no? E quindi si parte. Questa è la parte ADHD. La parte sui DSA per noi personalmente è venuta col tempo, perché ti accorgi che c'è qualcosa che non va nella grammatica, nella lettura, con i numeri, e anche lì c'è un'altra diagnosi molto simile a quella che è stata fatta per la ADHD. Adesso attendiamo, quindi, da questo punto di vista. E poi ci sono tutte anche lì una serie di cose. La prima, parlando di ADHD, che subito consigliano gli specialisti è l'ergoterapia. Quindi dove io dico Matteo, ma tutti i bambini vanno da questo ergoterapista, che non fa altro che fargli fare attività di tutti i giorni. dalla costruzione di una katana, che è bella esposta in legno, piuttosto che a scrivere, a fare tutta una serie di attività, ma loro sanno come fargliele fare. E quindi il bambino viene guidato nel suo agire quotidiano. Dalla DHD non si guarisce. Innanzitutto non è una malattia. Questa è una cosa che noi dobbiamo specificare, ci teniamo tantissimo. Non è una malattia. Chiamiamola una disfunzione. Il cervello ha determinate problematiche e quindi niente, si aiuta il bambino ad andare avanti. È una cosa relativamente nuova. E noi stiamo scoprendo come ADAT che ci sono un sacco di adulti che oggi si rivolgono a noi per chiedere informazioni. Noi purtroppo come ADAT siamo più legati all'ambito dei bambini d'età scolastica. In Ticino sta nascendo, appena nata anzi, un'associazione per la ADHD adulti.
Che ovviamente vorremmo poi avere anche come ospite, quindi insomma lanciamo questo invito
assolutamente,
anzi poi a prendere contatto con Diamoci una
noi
mano.
Noi collaboriamo già con loro per tutta una serie di convegni che facciamo. E quindi appunto
volevo dare un po' di numeri anche, sì, perché visto che hai detto, allora oggi il 5% dei bambini svizzeri, sì, riceve una diagnosi di ADHD e tra gli adulti la percentuale si attesta tra il 3 e il 4%. Ogni anno in Ticino oltre 100 bambini e ragazzi vengono diagnosticati, ma anche gli adulti, appunto avete appena detto, sono sempre più coinvolti. Sul fronte delle terapie farmacologiche il quadro è molto differenziato, perché Basilea Città guida tra gli adulti con 9,1 dosi giornaliere di Ritalin. Ovviamente non vogliamo addentrarci in quella tematica perché è un campo minato, quindi 9,1 dosi ogni 1000 abitanti. In Ticino le prescrizioni sono 7 volte meno, a quota 1,3 dosi nei bambini. Neuchâtel risulta il cantone con più somministrazioni, mentre il Ticino si ferma a 2,2 dosi. Il divario tra nord e sud della Svizzera è netto e secondo gli esperti dipende sia da una diversa cultura terapeutica che da una maggiore tolleranza sociale verso il comportamento ADHD oltre le Alpi. Un dato importante: in media in una qualsiasi classe svizzera di 20 alunni almeno uno convive con il disturbo. Questi numeri ci raccontano di una realtà in costante cambiamento, dove la diagnosi è sempre più frequente, ma anche le risposte delle diverse aree del paese si diversificano profondamente. E do anche il benvenuto a Emanuela Di Campi Marzari, che è presidente dell'associazione ADAT, logopedista. Ecco Emanuela,
buongiorno
Emanuela, un commento a questi numeri e soprattutto appunto all'editoriale che abbiamo sentito in apertura.
Editoriale molto descrittivo, molto azzeccato in ogni ambito. Forse volevo richiamare il fatto degli aspetti diagnostici. Abbiamo parlato sia di DSA che ADHD. Giustamente Cristiano ha detto: per me è come un albero con tanti rami diversi, ed è esattamente così. Parliamo oggi come oggi di neurodivergenze a livello di inquadramento scientifico. Vuol dire che sono comunque disfunzionamenti neurologici che prendono forme diverse e molte volte nello stesso soggetto. Quindi abbiamo dei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, DSA, che hanno manifestazioni di difficoltà legate magari alla lettura insieme alla scrittura o magari soltanto il calcolo, e abbiamo invece soggetti con DSA che magari hanno anche un disturbo di deficit di attenzione, come diceva giustamente Cristiano. A volte abbiamo soggetti con DSA che hanno solo una lieve difficoltà di concentrazione. Quindi si manifestano in molti modi queste specificità neurologiche.
Emanuela, per quale motivo questo tema ti sta così a cuore?
Mi sta così a cuore da moltissimi anni. È iniziata il mio percorso è iniziato come professionista. Già all'università parlavamo di dislessia, ai tempi addirittura in Svizzera la si chiamava legastenia, e ci siamo formati in questo ambito, ma apparentemente sembrava che nessuno ne soffrisse di questa problematica. Poi piano piano con gli anni abbiamo cominciato a trovare queste situazioni, e dove è diventata veramente una realtà quotidiana è intorno agli anni 2000. Io, se ripenso alle prime diagnosi che facevo, parliamo proprio del 2000-2002. Prima le chiamavamo difficoltà di lettoscrittura.
Ecco, perché per le diagnosi è necessaria anche la figura della logopedista.
Esattamente, sì. Per tutta la parte sono necessarie due figure, o tre se parliamo di ADHD. Per la diagnosi di DSA è necessaria la figura dello psicologo, neuropsicologo, che fa la valutazione cognitiva, quello che chiamiamo il quoziente intellettuale, che per presupposto diagnostico deve essere nella norma. Questi sono ragazzini che hanno un'intelligenza normale, a volte anche sopra la norma, in molti casi sappiamo. Quindi la parte del
questo vuol dire che la normalità non è per forza sinonimo di intelligenza. Allora, a volte no. Le cose che sono meno normali in realtà
è molto più
sono i fuori classe, no?
Sì, è molto. Tanti rami e poi... anche la PC, l'alto potenziale cognitivo, quindi con bambini che hanno un potenziale veramente elevato e a volte passano la classe.
Sì. Cioè, è quello che dico, no? Per esempio, nella tua esperienza, Cristiano, quando un bambino nei primi anni, insomma, com'è che fai a capire quando magari gioca o non parla tanto? Come fai ad intuire? Cioè, devi fare appello a quella sensibilità
noi l'abbiamo
di genitore?
Io dico noi, però devo ringraziare mia moglie. Era un po' il paragone con gli altri bambini, perché l'agitazione su un bambino è normale, ok? Però c'è qualcosa di diverso. C'è qualcosa di diverso dove si capisce che magari il bambino si sta anche sforzando di stare tranquillo, di fare le cose con un certo criterio, e dici ma non ce la fa. E lì, appunto, ripeto, ancora con la scuola è stato qualcosa che ci ha detto: ah, ok, se anche loro con la loro esperienza hanno visto che c'è una diversità, approfondiamo.
Spesso diamoci una mano, diciamo che non bisogna paragonarsi agli altri. Questa è la prova che nella vita non ci sono regole, perché in questo caso invece il paragone è necessario per poter intuire, captare una diversità che poi appunto porta al percorso che vi descriviamo quest'oggi. Diamoci una mano. Qualora voleste mandarci le vostre storie o delle domande, lo potete fare allo 076 321 1113. Torniamo a Diamoci una mano, il titolo della nostra mattinata qui appunto al tavolo di Rete 1 è Fuori dal coro, talenti e sfide in ADHD e DSA. Vedo dei sorrisi, quindi un titolo direi azzeccato. Emanuela Di Campi Marzare, presidente di ADAT, Associazione ADAT.
Sì, un titolo estremamente azzeccato.
Vogliamo tornare, sì, sulla, prego, sulla diagnosi, giusto?
Quindi c'è una prima parte che è relativa alla valutazione delle capacità intellettuali, quello che chiamiamo il QI, e che deve essere per requisito nella norma per poter porre la diagnosi. E poi c'è la seconda parte.
Quali più sono ecco anche gli esercizi che si fanno quando si fa la prima diagnosi?
La valutazione cognitiva.
Per darci un esempio, sì.
Ma allora, ci sono diversi ambiti. La fanno gli psicologi o i neuropsicologi e danno ai bambini da svolgere delle prove che magari poi ci lasciamo raccontare a Omar.
No, forse. Facciamo subito che almeno lo presentiamo, Omar Pagnamento, che è capogruppo dell'SM Regione Locarnese. Omar, quali sono? Dacci degli esempi. E mi chiedo, sono gli stessi esercizi e la stessa prassi sia per i bambini che per gli adulti?
Allora, gli esercizi in quanto tale sono gli stessi, poi dopo la taratura, i risultati ai quali si può arrivare dipende dalla fascia di età. Comunque essenzialmente i criteri principali, quelli che avete già citato voi, sono la correttezza e la rapidità con la quale si arriva a risolvere determinati esercizi, che vanno dalla capacità a ricordarsi delle parole, dei numeri, a delle abilità più motorie, a ricostituire dei disegni con dei cubetti, con due colori, eccetera eccetera. Dopo magari può essere anche utile domandare direttamente ai nostri due giovani studenti della
ecco,
formazione
visto
professionale
che li hai, ecco, visto che li hai citati.
Ma posso solo reagire,
prego, Omar,
rispetto,
sì,
alla domanda iniziale dell'editoriale. Per me quello che mi rimane soprattutto è il peso delle parole, perché al di là dell'etichettatura è che cosa ci mettiamo dentro nell'etichetta e che cosa ce ne facciamo soprattutto dell'etichetta. Dopo tu dicevi mio figlio ha un disfunzionamento. No, ha un funzionamento diverso. Quindi adesso non si parla più di neurodivergenze, ma di uno spettro, un continuum, che si parla di neurodiversità. Quindi il messaggio che come scuola anche si sta cercando di portare avanti, ognuno di noi può avere delle peculiarità nelle modalità con le quali impariamo o a scuola o a casa. Ed è un'altra cosa fondamentale per noi come scuola, e la mia collega Anna ve ne parlerà sicuramente più in là, è questa collaborazione molto stretta con i genitori. Noi a scuola, in un ambiente con 20-22 compagni, osserviamo determinati comportamenti, soprattutto quando c'è un'ipotesi o una diagnosi di disturbo dell'attenzione con o senza iperattività. In altre situazioni familiari, a parte la relazione che i genitori, che in preadolescenza e adolescenza cambia molto, si osservano altre cose perché la relazione magari è più di uno a uno, ed è proprio questo connubio di osservazioni con il terapeuta, con il genitore, con i diversi docenti, perché a scuola media non c'è un unico docente, che poi si cerca di tirar fuori la ricetta che corrisponde maggiormente a ognuno dei giovani con i quali abbiamo a che fare.
Stiamo aprendo varie finestre, questo ci piace molto. Riprendiamo però ancora allora il filo con Emanuela Di Campi Marzari. Prego Emanuela, torniamo quindi
alla valutazione. Il momento diagnostico, che è proprio quello che cambia la realtà. La seconda parte della valutazione per i disturbi specifici di apprendimento la svolge il logopedista, ed è quella legata agli strumenti di lettura e scrittura, per cui vengono svolte tutte le prove relative a queste competenze, e lì sulla base dei valori che si ottengono in tempo e in correttezza, i parametri sono due, si stabilisce se questo ragazzino ha un disturbo oppure no, se il suo funzionamento va oltre diciamo il numero normale di errori che un ragazzino normalmente alla quell'età dovrebbe svolgere. Se invece parliamo di ADHD, la diagnosi è nelle mani del medico, il neuropediatra, perché è una situazione più clinica, proprio legata al agli aspetti biologici e quindi il bambino viene valutato da un medico che poi pone una diagnosi medica di ADHD, che può essere orientata più sul tema della iperattività e impulsività, più sul tema della difficoltà di concentrazione.
Chiedo a Omar, dimmi.
Rispetto alla valutazione, rispetto al disturbo da attenzione con o senza iperattività, fondamentalmente andiamo a fare proponiamo delle attività per capire in che modo il ragazzo o la ragazza riesce a mantenere l'attenzione più o meno lungo, riesce quindi l'attenzione sostenuta, in che modo poi riesce a non essere indotto nel tranello di rispondere immediatamente quando magari deve inibire una risposta perché non è quella giusta.
Abbiamo, anzi hai citato tu, altri ospiti intorno al tavolo di Diamoci una mano questa mattina a Rete 1. Vorrei dare il benvenuto a Martina Conti, che è giardiniera e paesaggista, e Mattia Giovannelli, neolaureato DSA addirittura. Ecco, ditemi la vostra esperienza o diciamo la vostra opinione rispetto a quello che avete sentito questa mattina.
Ma alla fine, come è già stato detto, la dislessia e i disturbi di SA sembra quasi una categoria a parte, ma è proprio un meccanismo di funzionamento differente. Tu ragioni in un modo diverso, hai dei schemi cerebrali differenti, e questo è anche probabilmente più difficile a scuola, perché probabilmente ci metti molto di più a leggere, a capire, a scrivere, e poi è una questione di trovare delle strategie per comunque riuscire a arrivare a fare un compito, un esame nello stesso tempo degli altri allievi, perché alla fine la difficoltà più grande è proprio la valutazione in sé.
Mattia, qual è però la tua esperienza personale?
Io ho... All'elementare non sono stato diagnosticato, poi la diagnosi è arrivata alle medie, grazie comunque a una docente che è sensibile al tema, si è resa conto, e da lì poi ho iniziato il mio percorso di logopedia insieme a Emanuela, e poi dopo le medie io avevo il desiderio di andare al liceo, perché da un lato mi dicevo le difficoltà che sia al liceo che sia una scuola professionale ci sono, però io ci tenevo, poi ho sempre avuto un interesse a imparare, e poi dopo il liceo ho deciso di andare all'università di architettura.
Ecco, come ti ha cambiato nel momento in cui hai ricevuto la diagnosi? È cambiato qualcosa in te?
È cambiato in positivo, perché comunque prima si vedevano le difficoltà, si sapeva, ok, non riesco, faccio fatica, ci metto tanto a capire, spesso anche non capivo, perché a un certo punto vai quasi come in blackout, perché hai talmente tanti stimoli, tante informazioni che ti blocchi, e poi dopo un po' inizi anche a dire, ok, io non ce la faccio, non posso farcela, e ti lascia andare. Poi quando arriva la diagnosi dici, ok, non è una colpa mia, ma è una difficoltà che io ho con come sono costruito, con il modo di insegnamento, e poi man mano attraverso degli strumenti cambia molto.
Quindi ti ha liberato un po' dal senso di colpa? Tu avevi un senso di colpa perché ti paragonavi agli altri?
Più che un senso, più di colpa, ti sentivi quasi stupido, dici io non ce la farò mai. Alla fine avevo finito l'elementare dicendo ok, so che finirò le medie, poi anche se hai un potenziale o no, dici finisci a trovare un lavoro di ripiego. Forse comunque sono sempre stato creativo, sempre avuto l'interesse per gli edifici, l'architettura, anche mi ricordo da piccolo portavo sempre i miei genitori a vedere tutte le chiese e tutti gli edifici, e da un certo punto di vista dici ok, io devo scegliere per forza un lavoro che... un apprendistato, senza nulla togliere, però un lavoro che probabilmente non ti gratifica, che non ti fa sentire, perché è l'unica cosa che riesci a poter fare.
Poi... Però nei tuoi rapporti, sì, di amicizia o insomma sentimentali o familiari, tu lo dici, lo dichiari, perché sì, è anche quello difficile per gli altri, no? Perché non è che si vede, si sente, si capisce subito, quindi sono cambiati o tu devi dichiarare questa cosa?
Ma dipende, perché alla fine in certe situazioni lo dichiari, in altre no, perché comunque anche con le persone esterne non è che cambia tanto, perché il problema principale è l'insegnamento, ma probabilmente anche perché è un insegnamento che va tanto veloce. Poi ad esempio noi abbiamo più tempo, ad esempio io ho bisogno, non so, di fare anche un esempio, calcolo di matematica, forse farlo bene una sola volta al posto di farne 5-10. È ovvio che poi perdi un passaggio, quindi si crea quel blocco e poi da lì inizi una serie di difficoltà che poi alla fine dici non ho capito niente, lasci perdere. Quindi diciamo è una cosa che a scuola lo sapevi, i miei amici lo sanno, la mia famiglia, poi comunque ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno sostenuto, e però si ferma lì. Ad esempio adesso nel lavoro non l'ho detto, ma anche perché alla fine se hai tante difficoltà lo dici, se non hai difficoltà lasci perdere.
Ecco, quali sono secondo te gli strumenti di supporto che fanno davvero la differenza per te, Mattia?
A me ha aiutato molto il computer, e poi penso personalmente ho anche fin da piccolo ho cercato di leggere, perché ho visto che leggendo è come se memorizzassi frasi, parole, composizioni, e poi man mano inizi veramente a parlare meglio. Poi penso anche leggendo vedi le frasi come sono scritte, e man mano anche ci sono tante parole che, perché funzioniamo abbastanza a immagini, quindi una casa dici io vedo l'immagine della casa, però ci sono tante parole, ad esempio purtroppo, che cosa vedo come purtroppo, però man mano dici ok, imparo quella frase a memoria, che c'è dentro la parola purtroppo, capisco il senso, e quindi anche se faccio fatica a vedere l'immagine di purtroppo so più o meno come usarla. Poi man mano hai anche degli aiuti che ti dicono ah, questo contesto no, qui sì, e poi man mano impari.
Beh Mattia, io ti ringrazio perché ci stai dando veramente una spiegazione estremamente chiara per metterci nei panni, eh? Certo. Questo che dobbiamo fare, metterci nei panni degli altri. La scuola, do il benvenuto a Anna Zanini, che è docente di sostegno pedagogico a Cevio. Anna e Omar, in realtà insieme, visto che voi vi occupate in prima persona appunto della scuola, della relazione tra alunni e anche genitori, immagino, quindi anche degli strumenti di apprendimento, che appunto diceva Mattia è una delle cose più difficili.
Sì, è molto difficile riuscire a creare un progetto che abbia senso per ogni allievo, nel senso che non sono tutti uguali, anche avendo la stessa diagnosi abbiamo dei ragazzi che lavorano più con le immagini, altri che appunto come diceva lui memorizzano la frase, a chi piacciono le mappe mentali, a chi invece...
Adesso Anna, sì. Io faccio una breve inciso, nel senso che adesso sì parliamo di ADHD, DSA, in realtà siamo tutti diversi, cioè fondamentalmente anch'io probabilmente posso funzionare meglio con le immagini eccetera, cioè quella la difficoltà ma anche l'opportunità.
Esatto. L'opportunità di riuscire con il ragazzo a renderlo consapevole di quali sono le sue difficoltà, di quali sono le cose che lo possono aiutare, e arrivare veramente a costruire degli strumenti.
Ecco, com'è cambiato nel corso di questi ultimi 10 anni?
Allora, all'inizio devo dire, infatti Martina è una mia ex allieva di tanti anni fa.
Adesso sentiamo anche la voce di Martina, che così può anche lei raccontarci la sua di esperienza.
Ciao a tutti. No, la mia esperienza nasce a inizio seconda elementare, che i miei genitori hanno visto che c'era qualcosa che non funzionava, e mia madre si è puntata con le scuole a dire sta ragazza ha difficoltà a leggere, ha difficoltà a parlare, matematica è un disastro, c'è qualcosa che non va. Purtroppo all'inizio la maestra diceva no, non è vero, ma no, ma siete voi, si deve impegnare. Io ho sempre dato il massimo alla scuola, ho sempre preteso tanto da me stessa. E alla fine, grazie ai miei genitori che si sono puntati, è uscita la diagnosi di DSA in seconda elementare. Quindi diciamo sono stata fortunata a scoprirlo prima, e da lì è nato tutto un percorso di formazione, di capire come aiutarmi tra logopedista, maestra di sostegno, e pian pianino abbiamo scoperto le mie difficoltà e niente, le abbiamo superate. Tutt'oggi ci sono sempre delle difficoltà, ad esempio quando mi danno una lista sul lavoro, devi fare queste cose in un giardino, io arrivo, mi concentro sulla prima e le altre le dimentico, ma non è che si fa apposta. Quindi trucchetto, blocchetto con la foglia e penna e scrivo tutto quello che mi dice il mio datore di lavoro che devo fare in quel giardino, io scrivo oppure le conto, però dopo contare, sai che sono cinque cose da fare, arrivo alla quarta e dico me ne manca una, ma non mi ricordo, ma non è che si fa apposta a dimenticare le cose, sono cose che capitano.
Trovo molto bello quello che sta dicendo Martina, perché spiega esattamente l'equivoco a livello di comprensione e perché tante volte questi bambini non vengono riconosciuti a tempo debito, come descrivevano loro, perché sono bambini molto svegli, molto, molto intelligenti, i docenti se ne rendono conto, lo percepiscono. Quindi da qualche parte si dicono, ma no, non c'è un problema, la bambina ce la può fare, deve magari impegnarsi un po' di più, concentrarsi meglio, un po' distratta, ce la può fare. Quindi da una parte è un messaggio positivo, dall'altra però per molti anni a volte impedisce di arrivare al riconoscimento che qualcosa di strano c'è. E nel frattempo il bambino è a disagio, perché si accorge che i suoi compagni fanno delle cose che lui non riesce a fare o riesce a farle ma solo in modo molto diverso. Quindi questo tante volte spiega proprio, e molto spesso più sveglio il bambino e più è alto il suo quoziente intellettuale e meno viene riconosciuta la sua difficoltà. Poi a casa ci sono i genitori che si fanno in quattro per aiutarlo, quindi a scuola il bambino funziona, ha anche dei buoni risultati e quindi alla fine per diversi anni il problema apparentemente non c'è. Ecco, Martina l'ha descritto molto bene questo.
Anna Omar, ci sono degli strumenti diversi adesso in questi ultimi anni per voi, per riuscire a mettere nelle condizioni appunto i ragazzi di poter dare il loro meglio, come, valorizzarli, sì, ecco questo
tu,
che bisogna
come
fare.
Come tu parlavi negli ultimi 10 anni, effettivamente Mattia, quanto tu descrivevi è che da un punto di vista normativo a livello cantonale si è riconosciuto il fatto che determinati tipi di funzionamenti neurobiologici, come può essere quello della ADHD o del DSA, cioè il ragazzo o la ragazza non è per mancanza di volontà che non riesce a stare al passo con i compagni o che non riesce a effettuare gli esercizi con la medesima modalità, ma proprio perché il funzionamento cerebrale è di un certo tipo. Dopo è chiaro che pian pianino si sta cercando di estendere, come lo dicevi te giustamente, ognuno di noi ha le sue peculiarità, e uno degli approcci che si sta portando avanti in Ticino, direi almeno da 5 anni a questa parte, è un approccio maggiormente universalista. Ma cosa si intende per universalista? Un approccio che considera che non c'è solamente la vista, non c'è solamente l'udito, ma si prende in considerazione la corporalità nella sua globalità, ed è forse lì l'arte dell'insegnare, un po' quello che diceva Anna. Non è perché io ho un DSA o sono stato diagnosticato con un disturbo dell'attenzione che la ricetta che va bene a me va bene per Martino, va bene per Anna, proprio perché le relazioni che ho con i miei genitori, con i miei docenti, fan sì che il computer per Mattia va bene, per me Omar, che sono un casottista, se non imparo a usarlo bene, anzi mi penalizza ancora di più. E anche lì valutiamo, quando arrivano le scuole medie, a che momento introdurre questo strumento, che sappiamo che a termine è un'ottima soluzione, ma lo dico perché talvolta i genitori dicono ma lo introduciamo subito così risolviamo i problemi, e non è così semplice, ma però lo facciamo discutendo assieme.
Io volevo riprendere una cosa molto interessante che ha detto Mattia sull'aspetto della scelta professionale. Quando ancora non riconoscevamo la specificità, il funzionamento di questi ragazzi, c'era un po' la tendenza ad avere un campo di selezione molto ristretto, perché a scuola facevano molta fatica, quindi si incanalavano un po' d'ufficio su certe professioni che venivano ritenute come meno difficoltose a livello di formazione, cosa che non è vera, ma comunque c'era un po' questa tendenza. E quindi era come avere delle scelte obbligate, perché quello che io ho in mente non ce la farò mai a farlo. Ecco. E adesso fortunatamente e finalmente siamo usciti da questa dinamica e sempre più ragazzi accedono comunque alle formazioni accademiche, riescono a superare il liceo, anche se a volte con estrema difficoltà, a prezzo di bocciature. Mattia forse dopo potrà dirlo, ma anche lui ha subito delle bocciature e quindi ecco, però nonostante tutto questo adesso tante cose sono state comprese meglio, non c'è più lo stigma, hai una dislessia quindi puoi fare solo questo, anzi come dicevano giustamente prima chi mi ha preceduto, tante volte i quozienti intellettuali possono essere anche alti, molto alti, e quindi niente escluso.
Oggi parliamo con l'associazione ADAT, se volete partecipare 076 321 11 13.
Stanotte non se ne va, resta ferma fra i capelli di un angelo, che più mi mente più mi mette in un angolo. È successo ancora, messaggi vuoti pieni di cuori piccoli, sentirsi soli e fare 100 chilometri, non pensavo ma poi tra di noi. Io che pensavo di cadere giù, ma invece no, e adesso l'ho capito, che oggi è il mio giorno preferito. Se, amore mio, mi prendi, poi troveremo insieme le parole per fuggire via da questi giorni orrendi. Se, amore mio, mi scendi, cercheremo insieme tutto il sole per sentirci stupendi. Occhi grandi, due autostrade senza uscita davanti a me, senza frenare, senza fermare le dita, ma è successo. Io che pensavo di cadere giù, ma invece no, e adesso l'ho capito, che oggi è il mio giorno preferito. Se, amore mio, mi prendi, poi troveremo insieme le parole per fuggire via da questi giorni orrendi. Se, amore mio, mi scendi, occhiali scendi, cercheremo insieme tutto il sole per sentirci stupendi. Soli noi, solo noi, tanto la paura non c'è. Se, amore mio, mi prendi, poi troveremo insieme le parole per fuggire via da questi giorni orrendi. Se, amore mio, mi scegli, prendi gli occhiali e scendi, cercheremo insieme tutto il sole per sentirci stupendi. Per sentirci stupendi.
Torniamo a parlare con l'associazione ADAT questa mattina, diamoci una mano. Cristiano Bonadei, appunto, comitato ADAT, è importante l'associazione perché voi siete un punto di appoggio fondamentale per chi ha bisogno anche di una guida, ma anche solo delle informazioni per dire cosa devo fare adesso.
Guarda, parto con un piccolo aneddoto di perché sono in ADAT. Perché sono in ADAT? Perché è stato il primo contatto che ci ha dato una mano nel capire come, dove, quando. appunto si esce con una diagnosi, sì, ti dicono ok, c'è la logopedia, può esserci il percorso farmacologico, psicologico, ok, ma adesso cosa faccio? E abbiamo scoperto ADAT. ADAT cosa fa? Innanzitutto questo, supporta le famiglie che non sanno come muoversi, consigliandole. Noi non abbiamo medici, non siamo medici, c'è una signora logopedista, c'è un papà, siamo tutti dei volontari che raccontiamo quelle che sono le nostre esperienze. Siamo comunque legati a una rete di medici, quindi possiamo consigliare dove andare, e cerchiamo di supportare le famiglie in questo. Abbiamo tutta una serie di attività che vanno da convegni, di solito ne facciamo uno, quest'anno grande novità, due all'anno, che sono aperte a tutti. Facciamo anche attività per famiglie, quindi possono essere degli incontri dove si mangia panettone per Natale, piuttosto che attività sportive, piuttosto che ci si incontra, anzi,
gruppo di autoaiuto,
gruppo di autoaiuto,
ecco, che diamo partirà. Anche il numero di telefono e contatti dell'associazione e i prossimi appuntamenti. Cristiano, hai detto,
sì,
che ce ne sono due all'anno adesso.
Allora, il prossimo punto, allora, innanzitutto parto con il nostro sito web, che è il primo punto d'incontro, dove chiunque vuole può trovare informazioni di base sia su cosa sono i DSA e la DHD, che anche i punti di contatto. Il nostro sito è www.associazioneadat.com. Se volete raggiungerci via email, invece, scrivete pure ad associazioneadat@gmail.com. Grande novità, che è una richiesta che è arrivata dalle famiglie, è questo gruppo di autoaiuto, cioè ci si incontra con dei moderatori e noi genitori ci raccontiamo le nostre esperienze, che è quello che ci siamo accorti di famiglia, perché c'è bisogno di parlare e condividere.
C'è bisogno di non sentirsi da soli, mi sembra davvero, sì. No? Viviamo una società, sì, dove la performance, la velocità, l'omologazione, e poi alla fine ci sentiamo da soli, abbiamo davvero bisogno di connessioni reali.
Assolutamente, assolutamente. Quindi il primo incontro avverrà il 22 di ottobre, per qualunque informazione.
Dove?
Non abbiamo ancora il luogo, perché a seconda di da dove arriveranno le iscrizioni troveremo un posto. Se sono tutti a Locarnese ci sposteremo dall'altra parte, quindi vediamo.
Ok, quindi stay tuned, come si dice, 22 tuned. Ottobre, perché è tra 10 giorni, manca pochissimo.
Sì, sì, sì. Comunque potete scrivere a una mail dedicata dove avrete tutte le informazioni per le iscrizioni, che è autoaiuto.adat@gmail.com, ma sul nostro sito associazioneadat.com comunque trovate tutto.
Ok, sì. Quindi c'è un appuntamento per il 22 di ottobre.
Sì, ce n'è già uno programmato per novembre, e siccome questo gruppo di autoaiuto è gestito comunque da dei moderatori formati, da lì poi si stabilirà il percorso in accordo con i partecipanti.
Ecco che questo è importante, Manuela.
Per noi è fondamentale ascoltare i bisogni dei nostri soci e le richieste che vengono dal territorio. Quindi il gruppo di autoaiuto, il classico esempio, ci sono alcune famiglie che l'hanno sollecitato, quindi ci siamo subito dati da fare per attivarlo. Ora aspettiamo di vedere da dove la provenienza dei partecipanti, e loro stessi tra di loro decideranno il luogo e magari anche le tematiche, insomma.
Voi accompagnate anche i genitori per dialogare con le scuole? Cristiano, Omar, ditemi un po' come funziona.
Non direttamente, nel senso che ADAT collabora con tutte le strutture cantonali per quanto riguarda la scuola, siamo seduti a vari tavoli, diciamo che però non prendiamo in carico il singolo elemento, no? Possiamo consigliare quali sono gli step, quali sono i percorsi, perché c'è tutto appunto questo, ma non direttamente. Non è che se viene una famiglia o un problema, noi consigliamo, diamo tutto quello che è in base. Noi funzioniamo così, ripeto, prima si parlava del medicamento, in tanti ci chiedono del medicamento, come dicevo prima, non siamo medici, quindi non assolutamente consigliamo e promuoviamo nessun tipo di medicamento, però possiamo dare le nostre esperienze e dire quelle che sono appunto i medici da contattare per tutto questo.
Sì, io magari volevo aggiungere una cosa come scuola, perché quando sento Cristiano che dice ci sentiamo soli come genitori, magari modulare un pochettino dicendo non è che come scuola lasciamo da soli i ragazzi che hanno DSA o una DHD, però è altresì vero, e trovo che Martina e Mattia, la vostra testimonianza fa la differenza, ci rendiamo che anche conto, cioè che il nostro corpo è un muscolo che va allenato, non lo possiamo allenare a scuola, però è la regolarità, è la sistematica anche nell'extrascolastico che ha fatto in modo molto virtuoso la differenza. Ed è vero che a seconda delle configurazioni, delle situazioni personali di ognuno di noi, è più o meno semplice arrangiarsi.
Ecco, l'ultima cosa che volevo aggiungere, parlavamo di convegni, anche questo lo trovate sul nostro sito, 11 novembre a Lusi a Lugano, faremo un pomeriggio, anche lì con specialisti, dedicato alla DHD e alimentazione.
Sembra ecco, molto interessante, ecco, ti chiedo infatti qual è il collegamento?
Qual è il collegamento? Allora, è soprattutto legato al medicamento.
Ok, ok.
Nel senso che il medicamento
noi dobbiamo
magari
dirlo, cioè lo possiamo dichiarare, non è un tabù questa cosa, appunto, sì, che c'è anche ovviamente.
C'è un medicamento,
uno strumento,
che
medicamento
aiuta,
chiaro,
non è curativo, non guarisce niente, ma aiuta il bambino a, diciamo così, la faccio molto semplice, stare più tranquillo, quindi nella scuola sicuramente lo aiuta a avere più attenzione e tutto.
Concentrazione.
Concentrazione, assolutamente.
Non si guarisce appunto dalla DHD, no, neanche dalla DSA?
No, no, okay, no, perché non è una malattia.
È certo. E certo, semplicemente un funzionamento diverso,
sì, sì,
no?
Sì, 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 sì.
Mattia, dimmi tutto.
Alla fine è un, secondo me, un per il cervello come è costruito e probabilmente anche dei per scusate.
Ecco, così ti sentiamo meglio, perfetto.
No, e probabilmente anche un modo di percorsi che fai differenti o associazioni, probabilmente chi di solito associ il suono alle lettere, quindi capisci ok, c'è scritto casa, leggo le lettere e poi capisco il suono. Noi ad esempio o leggo casa, può essere anche lettere differenti, però io so che quel suono l'associo all'immagine e quindi si creano comunque dei percorsi cerebrali differenti che però ti portano anche vantaggi o non altri vantaggi, perché poi hai anche un modo di ragionare differente, più tridimensionale, più per immagini, è anche più facile connettere anche differenti concetti.
Ecco, Martina, tu hai raccontato prima un esempio molto concreto nel tuo lavoro di come hai trovato, quali sono insomma gli strumenti che ti aiutano a poter valorizzare le tue competenze.
Esatto, è una cosa che si convive, non è, cioè ci sono alti e bassi, ci sono delle giornate che va benissimo, delle giornate che molli tutto e dici no, non ce la faccio, basta, io ho visto.
Ma fa questo per tutti, però io continuo io continuo a tornare lì, però davvero realizziamo che siamo, cioè, ma io sfido chiunque a dire che non si sveglia la mattina e dici ok, non sai magari per quale motivo e dici vabbè niente, oggi non è giornata, non mi riesce niente.
Esatto, no, dopo soprattutto io ho visto nel mio percorso scolastico c'erano delle giornate che dicevi mollo tutto e, cioè, e basta, vado non so cosa faccio e vado, resto a casa, però no, cioè, ci sono gli ostacoli, si superano con molta fatica, perché lo può dire anche Mattia, noi spesso cioè, restavamo davanti ai libri, gli amici uscivano a giocare, tu dicevi no, io non esco a giocare perché ci metto di più a prendere. Ti davano, soprattutto a scuola, purtroppo, quando andavamo io e Mattia, non c'era ancora, cioè gli altri ragazzi non capivano il motivo perché avevi aiuti, perché tu alla sera a posto di uscire a giocare con loro restavi rinchiusa in camera a studiare, come mai un argomento che poteva essere una cavolata tu ci mettevi magari giorni a capirlo o tutt'oggi non riesci ancora a capirlo, perché noi ragazzi se tu lo spieghi in una certa maniera e non ci arriviamo non devi continuare a spiegarlo in quella maniera, bisogna cercare un altro sistema per spiegarlo, perché qualcuno ci arriva in un sistema e noi ci arriviamo in altri sistemi.
Ma questo non lo trovate anche negli altri ragazzi tra virgolette senza la diagnosi di ADHD, DSA? Non lo so, ma anche a noi adulti, no? Vi chiedo, non ci capita?